Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Questa era l'ouverture dall'opera 70 di Felix Mendelssohn, Elia, qui con l'orchestra dell'età dell'illuminismo diretta da Stephen Doughty. Questo per introdurci ad una nuova tappa del rapporto sempre molto prolifico tra musica classica occidentale e musica ebraica, e oggi approdiamo in area tedesca. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a voi. Ecco, siamo comunque arrivati in area tedesca e questa volta abbiamo ascoltato qualcosa di Felix Mendelssohn Bartholdy, nato ad Amburgo nel febbraio del 1809 e morto invece a Lipsia nel novembre del 1847. Come sappiamo, è stato un direttore d'orchestra, pianista, compositore e organista del periodo romantico. Tra l'altro, insieme a Offenbach e a Gustav Mahler, Felix Mendelssohn è in qualche modo il principale compositore ottocentesco e moderno di origine ebraica. Il giovane Felix nacque infatti in un ambiente ricco, colto e moderno, crebbe protestante luterano, anche se non praticò mai davvero quella religione, ma secondo varie indiscrezioni venne battezzato solamente a 7 anni, dopo che i genitori decisero, probabilmente a malincuore, di convertirsi, e crebbe formalmente protestante anche se l'elemento ebraico non sparì mai del tutto dalla sua vita. Non andava né in sinagoga né in chiesa, ma in qualche modo sentiva la sua diversità e fu oggetto di antisemitismo da contemporanei come Wagner o Liszt, che non sopportavano né lui né il suo collega Jacopo Meyerbeer, di cui abbiamo già parlato, per le sue origini ebraiche. Bandito successivamente dal regime nazista per il suo retroterra ebraico, è amico fraterno dello scrittore e saggista Goethe, Mendelssohn sviluppò talento, arguzia, raffinatezza e genio artistico fuori dal comune, anche se sul suo rapporto con l'ebraismo mantenne sempre una certa ambiguità. A questo punto possiamo sentire, sempre dall'oratorio Elia, opera 70, l'area numero 21, Höre Israel.
Ich bin dein Gott.
altro estratto dall'oratorio di Felix Mendelssohn, la sua opera 70, Elia, Höre Israel, in questo caso con la voce di Maria Stader.
Sì, sempre per finire qualche piccolo commento sulla figura di Mendelssohn, è interessante notare come a un certo punto Mendelssohn si rifiutò di adottare soltanto il cognome Bartholdy, come avrebbe voluto il padre. Il compositore infatti si firmò accompagnandolo sempre a Mendelssohn, che vuol dire figlio di Mendel. Fu quindi in contatto con vari ebrei e musicò vari salmi con grande trasporto, sentendosi in qualche modo ebreo, anche se di fatto, come abbiamo detto, diventato luterano. Combattuto fra due identità, protestantesimo di facciata imposto dalla famiglia ed ebraicità mai praticata o dichiarata chiaramente, avvertiva una sofferente doppia identità che caratterizzò molti ebrei convertitisi per convenienza oppure figli di convertiti. A questo punto il nostro percorso prosegue con un altro grande autore tedesco. Stiamo parlando di Max Bruch, nato nel 1838 e morto nel 1920. Con Max Bruch in qualche modo entriamo veramente nel periodo romantico, il più importante, diciamo, per quanto riguarda questo rapporto tra le due culture. Come scrisse Hoffmann, il teorico dell'estetica musicale del romanticismo,
la musica è la più romantica di tutte le arti perché è l'espressione più pura e più scevra di elementi estranei. Per musica pura si deve intendere la musica strumentale, la sola veramente romantica, perché solo l'infinito è la sua intenzione.
Ecco, di Max Bruch vogliamo farvi ascoltare questo Kol Nidrei, che quindi è un adagio per violoncello e orchestra particolarmente importante per il percorso che stiamo seguendo. Infatti dopo questo brano il violoncello assume veramente un'importanza fondamentale come strumento privilegiato del repertorio classico ispirato a retaggi ebraici. La composizione del 1881, scaturita nell'ambito delle ricerche operate da Max Bruch sul canto tradizionale centroeuropeo. Kol Nidrei è formata da una serie di variazioni su due antiche melodie ebraiche risalenti al VII e all'VIII secolo. Lo Yom Kippur è il giorno ebraico della penitenza. Ha inizio con la recita del Kol Nidrei, che in aramaico significa tutte le promesse. Spesso questa melodia è stata utilizzata dai compositori come tema per brani vocali con accompagnamento. Bruch, scrivendo questo adagio per violoncello e orchestra, quindi assegna al solista il compito di rappresentare la voce rapsodica del rabbino che intona il canto nella sinagoga, utilizzando come motivo principale il tema Kol Nidrei. Peraltro la melodia mantiene il suo carattere originario soltanto all'inizio, poiché, affiancata da un secondo motivo parimenti antico, con una serie di variazioni si trasforma in uno splendido concerto per violoncello.
il violoncello di Matt Heimowitz con James Levine alla testa della Chicago Symphony Orchestra per l'opera 47 di Max Bruch, assai significativa nel nostro percorso di oggi, Kohl Nidrei.
Sì, e siamo così arrivati naturalmente a Gustav Mahler, che potete immaginare essere centrale in qualche modo nel percorso che stiamo trattando e percorrendo appunto in queste puntate. La musica di Mahler, pur essendo quindi prevalentemente sinfonica e tardo romantica, è molto influenzata dalla sua origine ebraica, in particolare dalla cultura yiddish, che è stata molto presente nella sua giovinezza. Questa influenza si manifesta naturalmente nelle sue opere attraverso la rielaborazione di melodie e l'incorporazione di elementi di musica popolare ebraica, sebbene Mahler si sia poi allontanato anche da queste radici nel corso della sua carriera. Infatti Mahler è cresciuto in un ambiente pregno della cultura yiddish e ritroviamo veramente molti richiami a questo mondo musicale e anche spirituale. Pur essendo nato da una famiglia di origine ebraica, Mahler non mostrò particolari interessi religiosi, ma la sua eredità culturale è sicuramente innegabile. E a questo proposito direi di andare ad ascoltare già forse il brano più noto, dove in qualche modo ci sono degli echi lontani di orchestrine klezmer e lo spirito ebraico è assolutamente molto presente. Stiamo parlando della sinfonia numero 1, il Titano, e in particolare il terzo movimento.
Thank you.
Una registrazione storica questa, datata 1967, del terzo movimento Feierlich Ungemessen ohne zu schleppen, dal Titano, la sinfonia numero 1 in re maggiore di Gustav Mahler. Leonard Bernstein qui era alla testa della New York Philharmonic Orchestra.
E sì, è proprio Leonard Bernstein ha avuto un ruolo fondamentale proprio nel mettere in risalto l'eredità ebraica in qualche modo di Mahler, e allo stesso tempo anche come direttore, come sappiamo, ha molto sponsorizzato il recupero del repertorio mahleriano durante il pieno Novecento. Il motivo più convincente per cui Mendelssohn e Mahler sono comunemente considerati compositori ebrei è perché sono stati ripetutamente identificati come tali sia dagli antisemiti che dagli ebrei. Infatti in entrambi i casi i contemporanei, rispettivamente Richard Wagner, come sappiamo, nel suo Das Judentum in der Musik del 1850, e la violenta stampa di Vienna e gli antisemiti austriaci come Rudolf Lui, sostenevano che non importava quanto il compositore in questione tentasse di farsi passare solo come un buon austriaco tedesco e un buon cristiano, lui e la sua musica rimanevano fondamentalmente e inalterabilmente ebraiche, quindi con una connotazione ovviamente molto negativa. Pertanto, quando la Germania nazista soppresse ciò che considerava musica degenerata, sia Mendelssohn che Mahler furono banditi come compositori ebrei. Erano in contrasto con i buoni compositori tedeschi come Beethoven, Bruckner e Wagner. A questo punto possiamo citare anche una piccola frase di Alma Mahler, la moglie di Gustav.
Lui era un uomo che non si era mai ingannato e sapeva che la gente non avrebbe dimenticato che era ebreo, né gli avrebbe fatto piacere dimenticarlo. Non ha mai negato la sua origine ebraica, piuttosto l'ha enfatizzata.
Sì, in qualche modo l'ebraismo in Mahler non è mai palese, ma risulta sempre velato, presente ma non ingombrante. Il suo essere ebreo nel bene o nel male, nell'accettarlo o nel disprezzarlo, lo condiziona e condiziona il suo itinerario di ricerca esistenziale ed artistica. È famosa anche la frase di Mahler su se stesso, in cui dichiarò: «Sono tre volte apolide, boemo fra gli austriaci, austriaco fra i tedeschi ed ebreo in tutto il mondo». Quindi anche la sua musica subirà la persecuzione nazista e Mahler sarà cancellato dai programmi dei concerti in tutta la Germania. Condividerà col martoriato popolo ebreo il destino di voler essere cancellato dalla faccia della terra. In questo modo l'ebreo convertito al cattolicesimo Mahler, che aveva rinnegato la fede originaria, si riconcilia con il suo popolo, condividendone non solo le radici, ma anche l'avverso destino.
Beh, noi ci fermiamo qui, chiudiamo con il finale del primo movimento della Sinfonia numero 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, sempre con Leonard Bernstein e la New York Philharmonic Orchestra. Io ringrazio Gabriele Cohen, ma ci risentiamo presto per proseguire in questo bel racconto del rapporto tra musica classica occidentale e musica ebraica.
Grazie, a risentirci.